In questa edizione di Salute e Società parleremo di ricette diabetically correct, asma grave, Congresso Nazionale di Oftalmologia, un nuovo farmaco per il diabete, una campagna nazionale sulla meningite B e il premio di Europa Donna Laudato Medico. Bentrovati da Marco Caracciolo. Giro d'Italia a tavola con la SID, la Società Italiana di Diabetologia. Le ricette diabetically correct. Le evidenze scientifiche disponibili non consentono di valutare gli effetti a lungo termine delle diete vegetariana, vegana, chetogenica e paleolitica sul diabete di tipo 2 e le sue complicanze, ma la dieta mediterranea resta ok. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Agostino Consoli, presidente eletto della SID, Francesco Purrello, presidente della SID, e Giorgio Sesti, presidente della Fondazione Diabete Ricerca.
Mangiare in maniera sana ed equilibrata, light e soprattutto diabetically correct, ma senza perdere il gusto. È quanto propone la Società Italiana di Diabetologia per la Giornata Mondiale del Diabete, il cui tema quest'anno è Proteggi la tua famiglia, declinato in una serie di consigli su come cucinare e mangiare in modo sano, per prevenire il diabete o per gestire correttamente la malattia.
Ma perché famiglia? Perché famiglia comunque è il nucleo sociale dove noi adesso viviamo. E una malattia con la prevalenza del diabete, con il burden economico e sociale del diabete, non si sconfigge negli ambulatori medici, si sconfigge nella società. Quindi famiglia certamente, ma anche istituzione e legislazione appropriata per limitare il consumo di alimenti nocivi, ma anche legislazione appropriata urbanistica per costruire finalmente città a misura d'uomo, dove sia piacevole spostarsi e non drammatico, dove si possa camminare in salute.
Giornata Mondiale del Diabete, anche quest'anno è un'occasione per puntare i riflettori su questa patologia che è sempre più diffusa ed è una patologia da assolutamente non sottovalutare. In Italia siamo a oramai 4 milioni di persone con diabete, è un trend che sembra per quest'anno per la prima volta un po' rallentare, ma questo certamente non ci deve fare diminuire l'attenzione che abbiamo sulla malattia e sulla prevenzione.
Sono 425 milioni in tutto il mondo i diabetici e si calcola che nel 2045 potrebbero arrivare a 629 milioni. La SID ha voluto focalizzarsi su come fare prevenzione mangiando e in questo la famiglia è fondamentale, visto che la maggior parte dei casi di diabete 2 potrebbero essere evitati adottando fin da piccoli stili di vita sani. Così i classici piatti delle tradizioni regionali d'Italia, patria della dieta mediterranea, sono state reinterpretate in chiave light, grazie anche al contributo di chef stellati e nutrizionisti, e sono visibili sul sito www.siditalia.it.
È una dieta che è sostanzialmente quella delle nostre nonne, quindi grande uso di ortaggi, di legumi, di verdure, di insalate, di frutta non ad alta gradazione zuccherina come l'uva, i cachi, i fichi. Successivamente si possono tranquillamente utilizzare pasta e pane preferendo quelle integrali, quelle che contengono le fibre che fanno assorbire meno gli zuccheri, non dimenticare le proteine, in particolare quelle nobili che vengono dal pesce o dal pollame, mentre gli alimenti che vanno centellinati, per così dire, sono quelli che hanno un alto contenuto di grassi, quindi le carni rosse e ovviamente derivati del latte, formaggi stagionati e così via.
L'asma grave è una patologia fortemente invalidante che rimane spesso a lungo priva di un corretto inquadramento diagnostico. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Isabella Cecchini, coordinatrice del progetto gestione dell'asma grave nel pronto soccorso, e Francesco Rocco Pugliese, presidente di Simeu.
Una ricerca svolta da Altis ha messo in evidenza come la presa in carico del paziente affetto da asma grave nelle strutture di pronto soccorso italiane sia ancora troppo poco uniforme. Ne emerge l'assenza di un protocollo comune, una scarsa presenza negli ospedali, appena il 29%, di un team multidisciplinare che possa eseguire un setting completo della persona ricoverata. Nel confronto fra strutture con o senza un protocollo interno per la gestione dell'asma grave, le realtà che ne sono sprovviste sviluppano un minor numero di riacutizzazioni e una maggiore percentuale di pazienti a cui viene prescritto un piano di follow-up dettagliato in dimissione.
Il progetto nasce dall'esigenza di comprendere il percorso del paziente con asma grave, i modelli di gestione di questo paziente all'interno del pronto soccorso. L'indagine mette in evidenza un dato molto molto importante: la presenza di protocolli, linee guida dedicate alla gestione del paziente con asma grave in pronto soccorso favoriscono una migliore gestione e presa in carico del paziente e un miglior percorso anche poi di presa in carico sul territorio da parte di uno specialista.
L'asma grave è una patologia fortemente invalidante che rimane spesso a lungo priva di un corretto inquadramento diagnostico. La European Respiratory Society la descrive come un tipo di asma che richiede un alto livello di trattamento per evitare che vada fuori controllo. In Italia l'asma grave riguarda circa il 5-10% della popolazione complessiva di asmatici.
Il ruolo del pronto soccorso in fase acuta credo che sia oramai chiaro per tutti. Il paziente viene trattato nel momento in cui ha bisogno, c'è una riesacerbazione, una riacutizzazione di malattia. Quello che bisogna definire un po' meglio è il ruolo del pronto soccorso una volta che ha ingaggiato il paziente, come poterlo affidare in maniera tale che il paziente aderisca alle terapie e aderisca ai controlli, alla rete territoriale e alla rete degli specialisti. Stiamo parlando del medico di medicina generale e dello pneumologo in particolare.
Ogni anno 7.000 oculisti italiani salvano la vista a 1.300.000 persone. Lo hanno ricordato gli specialisti al 99° Congresso Nazionale della Società Oftalmologica Italiana, SOI. Ne abbiamo parlato con Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana.
Sottoporsi ad una visita medica oculistica ti salva la vita. Lo ha ribadito con forza la Società Oftalmologica Italiana nel corso del 99° Congresso Nazionale della SOI svoltosi a Roma. Recarsi regolarmente dall'oculista e sottoporsi ad una visita approfondita può prevenire, diagnosticare e curare malattie come glaucoma, cataratta e degenerazione maculare che, se non seguite adeguatamente, possono portare alla cecità.
Il congresso è la nostra vetrina in cui mettiamo in evidenza quelle che sono le nostre eccellenze, giustamente prestando attenzione a quelli che possono essere i punti deboli per far sì che queste eccellenze siano a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno, perché il nostro obiettivo è che chiunque abbia una necessità per salvare la vista, visto che oggi abbiamo le tecnologie e le cure idonee per farlo, deve poter accedere a queste cure, senza se e senza ma.
In Italia circa 750.000 persone soffrono di maculopatia. Oltre all'età e a fattori genetici, anche stili di vita sbagliati possono causarla. Infatti è emerso che fumare ne aumenta di 3 volte il rischio, che al contrario viene ridotto da un'alimentazione molto ricca di frutta e verdure.
Le maculopatie, perché sono più di una, sono la vera malattia sociale dei nostri anni. Fino a pochi anni fa noi seguivamo questi pazienti e li portavamo piano piano, li accompagnavamo nel loro percorso difficile di riduzione se non perdita della vista. Da qualche anno abbiamo delle terapie efficaci, non su tutti i pazienti, però abbiamo degli strumenti che permettono di stabilizzare la situazione e in molti casi di migliorarla.
Eppure non tutte le persone possono avere accesso alle cure in tempi brevi, poiché si somministrano attraverso iniezioni intravitreali che in Italia possono essere effettuate solo dagli oculisti ospedalieri, che sono 150 rispetto ai 7.000 oculisti presenti nel nostro paese. Questo vuol dire che il paziente è costretto ad attendere per mesi mentre la malattia avanza. Si pensi che in Germania e Francia nel 2018 sono state effettuate oltre 1 milione di iniezioni intravitreali rispetto alle 300.000 effettuate in Italia.
Buone notizie nella lotta al diabete di tipo 2. È stato presentato il semaglutide, un nuovo farmaco frutto della tecnologia Novo Nordisk. Agostino Consoli, professore di endocrinologia dell'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti Pescara, e Angelo Avogaro, professore di endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli Studi di Padova.
Buone notizie nella lotta al diabete di tipo 2. È stato infatti presentato il semaglutide, nuovo farmaco frutto della tecnologia Novo Nordisk, in grado di unire una superiore efficacia nel controllo della glicemia e del peso corporeo a significativi benefici per il sistema cardiovascolare. Il semaglutide viene somministrato per via iniettiva attraverso una comoda penna preriempita una sola volta alla settimana, indipendentemente dai pasti.
È un farmaco iniettivo, si somministra sotto cute, ma solo una volta alla settimana. Quello che fa è stimola la secrezione dell'insulina in maniera intelligente, quindi solo quando ce n'è bisogno, ma contemporaneamente agisce sul sistema nervoso centrale e limita l'appetito, quindi induce un'importante perdita di peso.
Sono oltre 4 milioni gli italiani con diabete di tipo 2, 3,4 milioni rilevati dall'Istat nel 2017, pari al 5,7% della popolazione nazionale, cui si deve aggiungere circa 1 milione di persone che soffrono della malattia senza esserne consapevoli. Diventa così importante poter disporre di un farmaco che unisce, rispetto a quelli ora disponibili, una superiore efficacia nel controllo della glicemia e del peso corporeo, ha benefici per il cuore, con una conseguente riduzione di rischi di complicanze del diabete.
L'altro punto molto importante è che hanno un'azione di protezione cardiovascolare, cioè a livello della parete arteriosa modificano il vaso, mantenendolo in un certo senso vasodilatato, impedendo quei processi che portano alla malattia aterosclerotica, quindi all'infarto, alla placca aterosclerotica e quindi all'ictus.
Questo farmaco è molto molto efficace dal punto di vista dell'abbassamento dei livelli di zucchero e quindi nel sangue, quindi in definitiva ci permette in misura maggiore di raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi di cura nei confronti delle persone con diabete. Questo è fondamentale.
È iniziata la prima campagna nazionale di informazione sui rischi della meningite B e sulla necessità della vaccinazione. L'iniziativa si chiama Missing B. Ne abbiamo parlato con Cinzia Marano, direttore medico di GlaxoSmithKline Vaccini Italia, e Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria.
È iniziata la prima campagna nazionale di informazione sui rischi della meningite B e sulla necessità della vaccinazione. L'iniziativa si chiama Missing B ed è veicolata con spot per la TV, sui media online e sui quotidiani. Racconta attraverso le immagini di bambini sopravvissuti alla meningite che prevenire può salvare la vita. Sostenuta in tutto il mondo da GSK, la campagna in Italia ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero della Salute e il sostegno di associazioni e società scientifiche.
E la prevenzione è la forma fondamentale per poter evitare i rischi associati alla malattia. Bisogna essere informati e quindi GSK si prefigge questo obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione della popolazione e di coltivare la cultura della prevenzione insieme alla comunità scientifica.
È un'infezione gravissima, non a caso è nota come meningite fulminante, perché in poche ore un soggetto perfettamente sano può arrivare ad avere esiti molto importanti, se non la morte. I sintomi iniziali possono essere confusi con un'infezione banale, anche una barale virosi, piuttosto che l'influenza, perché sono febbre, malessere, mialgia e durano 4-8 ore.
Dopo le prime fasi, il meningococco entra nel sangue e il quadro clinico si aggrava bruscamente, con febbre molto alta, cefalea, rigidità della nuca, vomito e macchie sulla pelle, presenti in 3 malati su 4. A quel punto l'esito può essere il decesso.
Non pensare che sia possibile riconoscere la malattia, questo neanche da parte di un medico esperto, perché quando si manifestano dei segni che non richiedono esperienza clinica, chiunque si rende conto che c'è qualcosa che non va, è già troppo tardi per fare qualcosa. Per quanti progressi abbia fatto la medicina, e questo deve essere ben chiaro, rispetto a 40 anni fa non è cambiato nulla. Un paziente su 10 muore, 3 pazienti su 10 hanno esiti permanenti, quindi l'unica cosa da fare è vaccinarsi.
Ascolto, onestà e ottimismo sono le basi per un buon rapporto fra medico e paziente. Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, e Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia.
Ascolto, onestà e ottimismo sono le basi per un buon rapporto fra medico e paziente, creando una vera e propria empatia e un dialogo per venire incontro alle aspettative del malato. È su queste basi che è stato assegnato a Milano il riconoscimento Umberto Veronesi, laudato medico, premio promosso per il terzo anno da Europa Donna Italia, supportato in modo incondizionato da Fondazione MSD e basato sul modo di concepire la relazione con chi soffre, introdotto dal professor Veronesi nei decenni della sua professione.
Ascoltare le nostre pazienti, le loro esigenze e le loro aspettative, capire cosa c'è dietro ogni paziente, la famiglia, i rapporti sociali, i figli, i problemi economici, tutto questo ci consente di stabilire una buona relazione, entrare in empatia con le nostre pazienti. E poi la correttezza della informazione.
Il nostro lavoro è proprio quello di segnalare oggi i casi migliori e di essere questi casi, in modo che questi casi possano essere i momenti, diciamo, di riferimento per tutti gli altri. Sappiamo che i medici sono molto, diciamo, assediati dai tempi, dall'organizzazione, eccetera, però oggi vogliamo ricordare che una parola, una carezza, una disponibilità fa parte integrante della cura.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.